だ。
Ma è Walters, sta dicendo moltissime cose di grande interesse, spesso tra le righe, indirettamente. Talvolta lui stesso non osa andare oltre un certo punto.
È un filosofo pudico.
Tutti i filosofi lo sono in genere, tengono sempre di andare oltre il consentito. Lui, Weyerwalters, ci dice che tutto il pensiero da Platone in poi è neoplatonico, quindi religioso, quindi è fondato sulla fede nell'assoluto, nell'ineffabile, nella verità epistemica. Tutto il pensiero. Abbiamo visto anche Hegel, lo stesso Nietzsche, poi Heidegger, quell'altro, come si chiama? Non ricordo mai. Wittgenstein. Ludovico Wittgenstein. Tutti neoplatonici, e cioè tutti indistintamente si fondano sull'ineffabile. Wittgenstein lo dice addirittura, ciò di cui non si può parlare, nella presupposizione che ci sia qualcosa di cui non si può parlare. Questa presupposizione è interessante perché in effetti se io dico che A è B, posso dirlo, potrei arrivare a pensare che non posso dire la A se non dicendo B, quindi la A non la dirò mai. Ma non è così, questa è la posizione religiosa. Io invece dico che cos'è A, e cioè dico che è B. Quindi ho detto che cos'è A. A non è ineffabile. E se ci pensate bene, è esattamente quello che diceva Aristotele rispetto alla sostanza. No, la sostanza che poi è diventata effettivamente l'ineffabile, no? Dio. Ciò che non può dirsi è per Aristotele, no, la sostanza è ciò che se ne dice, quindi si può dire, anzi si dice inesorabilmente, non può non dirsi. Quindi potremmo, proprio seguendo Aristotele, dire che non solo non c'è ineffabile, ma qualunque cosa non può non dirsi. Ora, dicevo, la questione dell'ineffabile, che è sempre presente nella filosofia, pone una questione. L'ineffabile dice che c'è una verità che però non è visibile, non si può toccare, eccetera, però c'è. Ed è quella che consente di poter pensare che le proprie idee, le proprie opinioni siano vere. Ora, tutto il pensiero, diciamo, forse un'altra volta, il linguaggio stesso è religione, e la religione o la filosofia o il pensiero in generale a questo punto appare come una sorta di rimedio al linguaggio, un rimedio, cioè il pensiero religioso è un rimedio al pensiero teoretico. Il pensiero religioso è quello che offre, come fa la religione, offre il conforto, no? Il conforto di un acquietarsi nella certezza, questo lo dice Maiervantes, nella certezza di aver unificato e di aver tolto i morti.
Sì. In un certo senso è il limite, offre il limite al lavoro di Teoresi,
sì,
che porterebbe necessariamente a quello che diceva Tommaso, alla reduzio ad assurdo, sempre.
Sì.
A me, tenendo separato.
Sì, questo acquietarsi nell'uno, no? Ciò di cui parla anche Plotino in fondo, no? Questo acquietarsi, perché a questo punto la ricerca è finita, si è arrivati all'uno, all'ineffabile, alla verità epistemica, poi in fondo, cioè a qualcosa che è necessariamente quello che è. Mentre il pensiero teoretico non è un acquietarsi, il pensiero teoretico inserisce continuamente in movimento. Il pensiero teoretico non offre spiegazioni. Il pensiero teoretico è quella cosa, così, che pone la problematicità di qualunque spiegazione. Che è un problema, ma un problema è un'accezione heideggeriana dei termini, cioè come qualcosa che ancora è sempre da pensare
e non ha una fine, soprattutto.
Sì, non ha una fine, è ancora peggio.
Sì, che non ha un fine.
Sì, non ha un fine nel senso del teros, no? Cioè non è mai compiuto. O, potremmo anche dirla così, si compie nel suo divenire, nel suo continuo divenire. Questa è una questione importante, perché che cos'è il divenire? Quella cosa con cui Severino ce l'aveva, sono gli eterni, il divenire è la follia, diceva lui. Il divenire si può intendere o dialetticamente, alla Hegel, no? E cioè l'in-sé diviene propriamente l'in-sé quando integra in per sé, cioè quando elimina i morti. Allora ecco che diviene ciò che veramente è, ciò che è sempre stato e che deve tornare a essere, è l'uno di Plotino. Oppure, seguendo invece il pensiero teoretico, cioè seguendo Aristotele, il divenire è nato che il porsi, no, di un qualche cosa il porsi di un qualche cosa che ponendosi dilegua. Ma questo dileguare non è un ritornare all'insè, per prendere i termini di Hegel, no? E quindi puntare direttamente a un pensiero assoluto, cioè all'uno, che sarebbe il risultato dell'integrazione, no? Alla fine di tutto il processo storico, il pensiero assoluto, quello che ha eliminato per sempre i morti. Così di mezzo. No, in questo caso invece è il porsi di qualche cosa, come diceva Eraclito, esattamente, cioè che ponendosi dilegua, oppure il famoso Pantarei, tutto scorre, cioè tutto diviene divenendo e mentre si pone scompare, ma scompare nel senso che diviene altro. O ancora come empantaine, l'uno è tutte le cose, quindi è sempre in movimento. Cioè il pensiero teoretico instaura il movimento ineluttabile.
Si permette?
Certo.
Ci sarebbe da fare una riflessione personale. Partire da Eraclito, dall'idea del fiume, no? Come ha presentato il Pantaleo, eccetera. E cioè che i preistocratici posero, se non in termini di allegoria, il concetto di eternità, nel senso che è un continuo divenire. Pertanto il presocratico non si sarebbe mai posto il problema teorico di cercare l'inizio o la fine. Sì, va bene, parlano del principio, ma sono tutte allegorie. Poi lo stesso Democrito disse: è inutile,
sì, anche Massimano, il principio c'è, però non determinato.
Esatto, quindi semmai gli altri che vengono così un po' ridicolizzati nei testi di storia della filosofia non si ponevano il problema dell'archè in quanto, del principio in quanto tale. Era sempre un modo di sottolineare che il principio è il divenire, perché noi ne siamo all'interno e non ne possiamo uscire. Di conseguenza l'eternità c'è, ma è l'eterno cambiamento. Invece, prima Platone con le idee lassù, e poi Plotino hanno per elaborare la loro, non so, per elaborare la loro teoria, che eliminasse la teoresi, dovettero cambiare il significato al concetto di eternità.
Di
eternità?
Ah.
Facendola diventare l'immobilità assoluta. Cioè dal continuo movimento alla stasia, alla stasi eterna. In realtà il concetto di eternità nasce con tutt'altro significato, si mantiene il significante, pratica completamente il significato. Infatti Plotino stesso lo disse, no? Dio è prima del te, che è una roba.
Prima dell'eternità.
Prima dell'eternità, perché comunque loro, lui e poi i suoi successori, ebbero la necessità di stabilire un principio, la qualcosa già va contro il concetto di eternità, perché l'eternità non è un inizio, e quindi dovessero cambiare il significato della parola.
Stavo pensando adesso.
E inventare l'assoluto.
E inventare l'assoluto,
ciò che non può cambiare, quindi fuori del tempo. E quindi l'eternità è qualcosa a cui bisogna tendere in una stasi immutabile.
Eh sì, che è quella dell'uomo.
Che è quella dell'uomo,
esattamente. Non può muoversi perché non ha dove andare.
Mentre a pensarci l'eternità per il presocratico non era concepito tutto questo.
Ah,
è esatto contrario.
Sì, infatti nei presocratici non esisteva il concetto di assoluto, perché non era neanche pensabile che qualcosa permanesse così com'è, sempre.
L'unica cosa eterna semmai era il cambiamento.
Ciò che sempre è, no? Sì, ma ciò che sempre è, che cosa sarebbe?
E quindi l'essere che passa dal mutamento eterno all'immobilità eterna.
Sì,
in un certo senso.
Eh sì. D'altra parte, già Zenone aveva messo la punta nell'orecchio, cioè il movimento, posso pensarlo solo bloccandolo, solo fermandolo. No, non posso fare niente. E quindi ecco che il movimento scompare a vantaggio dell'assoluto, quindi dell'eterno, quindi dell'inamovibile,
del fruibile,
sì? Perché se si muove allora va in un altro luogo, quindi l'assoluto non è più assoluto, ma è relativo, perché comprende anche qualche cosa oltre a sé, quindi non è il tutto, è l'intero. Sì.
E però, se ci pensa, è un segreto ben custodito.
Tutto ciò, perché
sì, l'eternità nella
doxa, no?
Corrente è l'immagine dell'immutabile.
Eh sì,
del settimo cielo, delle fisse, no, a caso.
Sì. E reinserire invece il movimento è quello, come dicevo, che fa il pensiero teoretico, no? In questa immobilità apparente inserisce il movimento, quindi toglie la quiete in fondo, no? Perché a quel punto il pensiero teoretico non si acquieta nella stasi, nell'immobilità, quindi nella certezza, nella verità epistemica, ma problematizza ogni cosa che incontra, la pone come un problema, cioè l'interroga. E così facendo si pone però in una, come dire, posizione di inferiorità in un certo senso rispetto al pensiero religioso, perché il pensiero religioso, come dicevo, acquieta nella certezza, la certezza che poi ciascuno ritrova, sì, nei grandi sistemi filosofici, certo, nelle religioni ovviamente, ma, ed è la cosa più interessante, soprattutto nel quotidiano, nel domestico, nel familiare, è lì che trova le certezze, è lì la certezza, c'è qualcosa che non ha da essere ulteriormente interrogato perché è così, è lì che si trova il pensiero religioso. Sì, lo si ritrova anche nella teologia medievale, certo, ma soprattutto lì, in questo modo di pensare, che poi in buona parte viene dalla teologia medievale, ma dall'idea che ci sono delle certezze, ci sono cose che non meritano di essere interrogate perché sono così, basta. Ecco il pensiero religioso, ecco l'acquietarsi nella certezza che dà sicurezza, no? Dà forza in un certo senso, perché io so come stanno le cose. Da qui in fondo la fortuna del pensiero religioso e direi quasi la sua inevitabilità. Come dicevamo forse l'altra volta, non mi ricordo, che mercoledì sera ci occupiamo del linguaggio, poi durante la settimana di tutto il resto. Questa è una formulazione religiosa, no? Cioè, finché ci occupiamo del linguaggio, allora ecco, si interviene il movimento, interviene questo divenire continuo, ma poi ci sono le certezze, gli impegni quotidiani, settimanali, gli impegni con questo, con quello, tutto ciò che, con cui ho a che fare quotidianamente, ma è lì pensiero religioso, perché tutti questi elementi che intervengono vengono, potremmo quasi dire, automaticamente pensati fuori del linguaggio e quindi non interrogati. No,
senza quasi,
eh?
Senza quasi.
E quindi sono quello che sono e non c'è da dire niente più, non è così e basta, sono cose banali ma che sono quelle che sono, ecco, questo è il pensiero religioso. Ed è anche il motivo per cui in effetti il pensiero teoretico, diciamo così, l'interesse per il pensiero teoretico, quando c'è naturalmente, è sempre limitato dal pensiero religioso, è limitato nel senso che intervengono poi quelle cose che non sono da interrogare, perché sono così, sono le cose ovvie, fuori del linguaggio. Ma funziona questo la nostra adesso, no?
Non è 26.
Ah sì, ma funziona. E allora ecco che Bayer-Valtes continua a dirci come, no, il pensiero dell'idealismo tedesco in questo caso, ma potremmo estendere al pensiero in generale, no? Quanto il pensiero debba al neoplatonismo. E infatti dice, pagina 152, 4a, il concetto di natura di Schelling è già stato delineato a proposito di Goethe e di Novalis. È comprensibile che proprio la filosofia della natura idealistico-romantica offra sempre l'occasione di rimandare a Platone o a Plotino come ai prototipi o ai filosofi congeniali del proprio pensiero. Windischmann traduce, dedicandolo a Schelling come al restauratore della più antica ed autentica fisica, quella di Platone, il Timeo di Platone, un documento genuino di autentica fisica, e riconduce a Plotino il concetto schellingiano di natura. Novalis trova proprio in Plotino l'intellettualizzatore della materia, le fondamenta di una fisica sacra. Kreutzer traduce per primo l'Elmea de Terza, il suo ottavo libro, della natura, della contemplazione dell'uno, e afferma a ragione che il pensiero di Plotino rivela, proprio intorno a questa tematica, determinate affinità con la filosofia contemporanea, cioè la sua, cioè l'idealismo tedesco. Questa affermazione è verificabile sulla base di numerosi elementi di pensiero costitutivi del concetto di natura proprio a Plotino. Natura e spirito non sono nettamente separati, come contrari impossibili da mediare, così da sfociare necessariamente in un dualismo gnostico che identificherebbe la natura col male puro e semplice. Natura è piuttosto per Plotino un tipo di teoria. Il mondo sensibile, poi, è il prodotto di questa contemplazione o visione, teorema. Teoria è da intendersi dunque come praxis, come attività intellegibile o azione. Il pensiero contemplativo non permane in sé, ma è al contrario produttivo, creativo. Plotino, poi fino al cristianesimo, che pensandosi, autoriflettendosi, produce le cose. Perché pensandosi produce il pensiero produce l'anima e l'anima è tutte le cose, anima appunto tutte le cose.
E quindi deve diventare altro da sé.
Sì.
Altro che se non è.
La natura ha perciò il suo fondamento in principi formali razionali, logici, e attraverso la mediazione di questi nello spirito stesso. Essa diventa la sua base di manifestazione. Con ciò si esclude radicalmente che la natura e il mondo sensibile, anche se sono soltanto immagine e specchio dell'intelligibile, possano venire spiegati con l'aiuto di un modello meccanicistico, o considerati cattivi, malvagi o brutti, che vengono dalle idee, sono prodotti delle idee, né più né meno. E qui è Platone, chiaramente, cioè la sua impronta potente. Pagina 155, quinta riga. Come il nulla, così anche la materia è da sempre la croce dell'intelletto. La materia, il nulla, l'infinito. E non lo è meno della concezione idealistica della natura. La materia si rivela particolarmente resistente al pensiero, alla fin fine, altrettanto insolubile razionalmente, sebbene in opposto riguardo quanto l'assoluto stesso. No? rimane l'insolubile, la materia. Ancora siamo nell'anno 1997, 8, 9, no, Bertiglione parlava della materia non semiotizzabile. Non semiotizzabile significa non significabile, cioè fuori dal linguaggio. La materia è quel qualche cosa che non è comprensibile, è il nulla. Infatti Plotino parla dell'uno anche come nulla, no? Perché in effetti la teologia apopatica, a forza di togliere cose, si ritrova nulla. Rimane sempre, nonostante lo spirito che nella materia in quanto natura comprende un resto incompreso. C'è sempre questo resto incompreso, la materia, l'ineffabile, ciò che non può dirsi, senza tenere conto di ciò che diceva ancora Aristotele, e cioè che non esiste la materia senza la forma. Materia e forma formano un tutt'uno, sino lo chiama lui, non sino, olon, si mette insieme tutto. Per cui la materia staccata dalla forma non esiste. È come il dire separato da ciò che il dire dice, la stessa cosa. Non c'è, è un'invenzione. Così come l'uno separato dai molti è un'invenzione, non esiste. Sarebbe l'uno senza determinazione. Se non ha determinazioni non è determinato neanche con uno, quindi è nulla. Nel processo dell'età del mondo schellingiane, la materia, quale principio che dominò dapprima nel passato, viene ridotta nel presente a pura potenzialità, grazie alla penetrazione, alla forza formante dello spirito. La forza, essa si fa così passività, rimane tuttavia fondamento o presupposto del presente quale faccia passiva, ancora rivolta verso il presente, della forza originaria posta come passata. La sua essenza mistica si rivela nel fatto che essa, portata al presente, e cioè determinata per mezzo della forma e della qualità, appare come qualcosa che non è essente e tuttavia è essente. Come la materia senza la forma, sì, la materia senza la forma. È essente perché, perché ne sto parlando, quindi ci sarà in qualche modo, ma non è essente perché non la posso determinare, non la posso cogliere senza la forma. È la stessa cosa dell'uno e di molti, l'uno, no, che sarebbe l'essenza che non posso determinare senza i molti, in nessun modo. Il chiaro riconoscimento di questa ambivalenza nel concetto di materia Schelling lo ritrova citandolo espressamente come conferma del suo proprio punto di vista in Plotino. E qui c'è una citazione di Plotino che merita di essere riletta, anche se l'avremmo già letta sicuramente. Questo è Plotino che parla. Quanto spesso ci siamo sentiti attratti dalle descrizioni che i platonici, e principalmente Plotino, e allora non è Plotino questo, e via. È Schelling che parla. È Schelling che parla di Plotino, principalmente Plotino, abbozzano di questa essenza enigmatica della materia, senza peraltro arrivare a chiarirla completamente. A questo spirito profondo, infatti, sarebbe Plotino lo spirito profondo, Platone, Nero, poiché già aveva respinto l'idea della preesistenza platonica di un'essenza senza regola e resistente all'ordine, no, l'idea, avviandosi nella direzione in cui si presuppone che tutto sia cominciato dall'essere più puro e più perfetto, non rimaneva altra spiegazione per l'esistenza della materia che l'indebolimento graduale di quell'essere perfetto. No, l'idea. Egli descrive, peraltro, egli Plotino, questa essenza del non ente in modo inimitabilmente profondo. Ad esempio, quando dice che la materia fugge, si vuole afferrarla, ma quando non la si afferra è in qualche modo presente. Cioè, utilizza queste figure retoriche, che non significano niente, però sono d'effetto. Danno l'idea che stia parlando di qualcosa di importante, mentre non sta dicendo assolutamente niente. Che l'intelletto diventa come un altro, è quasi non intelletto quando le contempla. Come quando l'occhio si toglie dalla luce per vedere la tenebra e invece poi non la vede, in quanto la tenebra è altrettanto poco visibile con la luce che senza la luce. Che essa non è nient'altro che la mancanza di ogni qualità, che è assenza di misura se paragonata alla misura, assenza di forma se paragonata alla forma, che è insaziabile, è, in una parola, privazione estrema. Questa è sempre la materia. Così che la mancanza non le è accidentale, ma pare anzi esserle essenziale. Che è per questo che è stata anche rappresentata sotto le spoglie di Penia, in quella solennità in onore di Giove di cui parla il mito di Diotima, no? In Platone, nel Convivio. Quindi la materia che non si riesce in nessun modo a determinare perché è stata separata, in questo caso, dall'uno. No, la materia è senza la forma, cioè senza l'uno, è niente. Aristotele lo dice. Generazione, corruzione. Ma il problema è esattamente quello dell'uno e dei molti. Togliere la forma dalla materia e togliere anche la materia, di questo nessuno si è mai accorto. E quindi ecco il tentativo disperato di trovare una materia che non abbia forma, e non c'è, perché è un'invenzione, non esiste da nessuna parte. Mentre si parla sempre dall'idea che invece sia un ente di natura, la materia, che quindi sia possibile reperirlo, determinarlo, vederlo, interrogarlo, esplorarlo, dissezionarlo, a seconda dei casi. Pagina 157, primo capoverso. Come il movimento circolare dell'anima del mondo, che ne fa il principio organizzativo e ordinante, il principio che garantisce l'armonia del cosmo, no? Anche il termine schellingiano legame, Band in tedesco, coglie un elemento essenziale nel concetto platonico e plotiniano di anima del mondo. L'anima del mondo sarebbe quella che tiene insieme tutto. Legame è un concetto mediatore. Con suo aiuto Schelling cerca di indicare che il rapporto tra infinito e finito non è un rapporto dualistico di opposti, anzi, la necessità che unisce l'infinito al finito costituisce appunto questo legame assoluto o eterno. Il legame si rivela essere uno dei modi in cui funziona il Dio stesso o l'assoluto. Il suo effetto è l'unicità nella molteplicità delle forme fenomeniche, ovvero la totalità dei singoli, così che anche nei singoli è presente il tutto o l'intero. La sua essenza è identità nella totalità e totalità nell'identità. Qui la cosa è molto ben chiara, no? Dice, cosa dice? L'ha detto. La totalità nell'identità e l'identità nella totalità. Questa è l'integrazione di cui parlava poi Hegel. Perché se sempre aristotelicamente ponessimo l'identità e la totalità come la stessa cosa, allora l'identità non può essere nell'identità, perché sono lo stesso. Non li posso separare, soltanto separandoli posso affermare che l'identità, posso affermare l'identità nella totalità. Se ho separato i due concetti, Perbelino, ma si sono lo stesso, cioè non c'è nessuna identità, perché l'identità è la cosa, è la totalità, e la totalità è l'identità necessariamente, come l'uno, no? E molti, non c'è l'identità senza la totalità, cioè senza i tutti, l'uno è tutte le cose, non dice rapido, l'uno è in tutte le cose, sarebbe stato molto diverso, dice l'uno è tutte le cose. E dice il motivo del suo agire, questo legame quindi dell'anima del mondo, è l'infinito amore che porta a se stesso e che è identico al volere se stesso. Il mondo diventa specchio o impronta di questo amare e volere se stesso, l'effetto unificante e totalizzante del legame è inteso da Schelling anche nel senso di una animazione della natura che le conferisce l'unità di quiete e movimento, come un ordine del tutto che si condiziona dialetticamente. Allora, qui intanto parliamo di effetto unificante e totalizzante del legame, no? Dell'anima, del mondo, ciò che tiene insieme. L'effetto unificante, ma l'effetto unificante è esattamente ciò che indicavo prima come pensiero religioso. Perché il pensiero religioso si acquieta nella certezza? Perché è unificante, perché unifica. E quando si è acquietato, quando pensa, crede di aver eliminato i morti, perché solo così ha raggiunto l'assoluto, ha raggiunto la verità esistente, ha raggiunto il teros, nel senso del compimento. Cioè non c'è più altro lì fuori. Pagina 161. Verso l'inizio dice: nel tentativo energico di mantenere la filosofia di Plotino al livello del concetto, per lui, Hegel, tutta la verità è soltanto nella ragione e nel concepire. Hegel interpreta persino l'estasi mistica come atto razionale, come un uscire dai contenuti della coscienza sensibile, come puro pensiero che è presso di sé, che ha se stesso come oggetto. Puro pensiero che ha se stesso per oggetto potrebbe essere tutta più una caratterizzazione del nous, potrebbe essere tutta del nous plotiniano, scusate, ma non certo della struttura dell'atto di unione con l'uno. L'atto di unione con l'uno elimina i morti. Il pensiero che pensa a se stesso è hegelianamente, è un pensiero che torna su se stesso, è l'insè che diventa in sé nel momento in cui si integra col per sé, che è altro però dall'insè. Lui lo prende, si integra il per sé e diventa pensiero assoluto, ma poi col tempo anche lui.
E il ritorno a lui.
Esattamente, di Plotino. Poiché, dice, non può immaginarsi una realtà che non sia determinata attivamente dalla ragione, Hegel dà forma all'uno di Plotino seguendo rigorosamente il proprio modello di soggetto, come accade sempre. Di conseguenza, per Hegel, l'uno pensa, benché Plotino, almeno nei suoi scritti più tardi, ce la presenti rigorosamente come non pensante. Sì, è vero, Hegel dice che l'uno pensa, e sì, ma pensa che cosa? Pensando se stesso torna a essere effettivamente l'uno.
Ma più che l'uno, per Hegel, non è l'uno che pensa, è l'anima che pensando torna all'uno, perché il pensiero che Hegel parte dalla persona alla fine, di conseguenza
strettamente neoplatonico, come dice, non fa altro che accordarsi al meccanismo di ritorno dell'anima caduta nella materia all'uno, sì. Invece c'è detto.
162, primo paragrafo. Ora, se l'uno, in quanto Dio, è essere puro, e l'essenza di Dio è poi il pensiero stesso, ne deriva che l'uno divino si attua come l'identità di pensiero ed essere. Qui l'identità di pensiero ed essere compongono l'uno, ed è per la distanza immensa da Parmenide. Il pensiero e l'essere non compongono nessun uno, il pensiero è l'essere, semplicemente, quindi è qualcosa che è continuamente in movimento. Hegel ha cioè proiettato il proprio pensiero fondamentale, che l'essere può essere concretamente soltanto in quanto pensiero che concepisce se stesso, e che soltanto questo concepire se stesso del concetto è in grado di divenire idea assoluta, dice, la trasforma nel principio primo di Plotino, ovvero ha ritrovato il proprio pensiero in Plotino come un'idea che getta la sua luce nel futuro. A colui che ricerca l'estraneo si manifesta e si chiarisce il proprio. No? In sé, che cerca l'estraneo, il per sé, ma chiarisce che cosa? Se stesso in sé, perché poi torna su di sé, e in sé diventa il pensiero assoluto. Hegel è evidentemente nel suo essere interprete prigioniero di se stesso, proprio come lo era quell'apprendista di Sais. Uno ci riuscì, sollevò il velo della dea a Sais, ma cosa vide? Vide miracolo dei miracoli, se stesso. Quello che diceva Gentile, no? Quando io penso qualcosa, di fatto penso sempre soltanto il mio pensiero. Sono sempre gli stessi concetti, in fondo, che si ripropongono in vario modo. Poi ognuno deve proporli in un modo differente, perché non può essere come gli altri. Perché
no? È sempre una peperonata.
163, primo paragrafo, primo capoverso. Idealismo perfetto è inoltre per Hegel un idealismo dialettico. Per dialettica, a differenza di una relazione dipolare, intesa piuttosto in senso statico, di ente in sé, si intende qui lo sviluppo processuale dell'essere nel pensiero o quale pensiero, no? Cioè questo sviluppo in sé, per sé, in sé. Quindi non è una situazione statica, no, per Hegel, ma è sempre processuale. No, un processuale che deve concludere, che ha come telos il suo compimento, l'uno, insomma, per il pensiero assoluto. L'assoluto, guardate bene, cosa dice qua Bayer-Walter senza accorgersene. L'assoluto, implicito fin dall'inizio di questo processo, la dice grossa qua, Bayer-Walter, non se ne avvede. Questo assoluto è dato come implicito fin dall'inizio di questo, cioè è presupposto. Ciò che per Hegel è il risultato è una presupposizione. Quindi l'assoluto, implicito fin dall'inizio di questo processo, diventa se stesso appunto per mezzo del superamento di quanto vi è di altro, o di negativo nella negazione. Ecco, no, tutto ciò che viene di negativo dalla negazione deve essere eliminato. A vantaggio di questo assoluto che è presupposto, non è il risultato. E qui mi sfugge questa cosa, Bayer-Walter, che non si rende conto di quello che, della gravità, tra virgolette, di quello che sta dicendo. No? Se l'assoluto è implicito fin dall'inizio, allora questo processo hegeliano, questa dialettica, non è un processo che reperisce poi alla fine un qualche cos'altro, no, reperisce ciò che ha già stabilito fin dall'inizio, cioè l'esistenza dell'assoluto, al quale dovrebbe ritornare. A questo punto non si capisce bene perché. Dunque, esistenze particolari, quali Plotino le pone nell'intelligibile, nel sensibile, non possono essere. Tutto deve essere universale. Le esistenze particolari morti non possono esserci. Se Plotino fosse in questo senso dialettico, e ciò significa autenticamente filosofico, la processione dell'assoluto da se stesso dovrebbe essere pensabile come autonegazione produttiva. L'unità semplice dell'uno non sarebbe negatività assoluta, per il motivo che di lei nulla si può predicare affermativamente, ma è precisamente su questo modo di negatività che insiste Plotino, bensì per la ragione che nel superare se stessa, cioè nel procedere fuori da se stessa, l'estasi, essa negherebbe se stessa e potrebbe così pervenire all'essere compiuto del concetto. L'uscir fuori è appunto quella negatività in sé, no? L'uscir fuori, l'estasi mantiene una negatività in sé, che invece per Plotino non doveva esserci in nessun modo. Pagina 164, ultimo capoverso. Il motivo per cui Hegel razionalizza l'estasi plotiniana ne fa il luogo in cui l'iniziato prende coscienza dei concetti e delle idee speculative. Ci si mostra dunque ancora più chiaramente a partire dal principio della connaturalità di conoscente e conosciuto. Se l'uno è essere puro e in quanto tale pensa a se stesso, è impossibile che l'estasi sia, come vuole Plotino, uno stato in cui non si pensa. Essa diventa anzi il supremo atto intellettuale dell'uomo. L'estasi. Per Hegel l'estasi, questo uscire fuori, non è altro che la processualità della dialettica. Il sé che esce fuori di sé, per sé torna su di sé. Se la prospettiva intellettualistica o idealistica in cui Hegel vede Plotino snatura l'essenza dell'uno, essa è invece strumento di interpretazione illuminante per quanto riguarda lo spirito. In lui Hegel riconosce infatti, realizzata nella forma dell'autoriflessione, l'identità nella differenza. La differenza scompare e rimane l'identità. Lo spirito è pensiero soltanto come pensiero di pensiero, come il trovare se stesso di se stesso. E tornare all'uno, il fine mio.
La Socratica Dama, se Maiabantes vuole attribuire un fine al pensiero pensante.
Beh, quello che dice Hegel in fondo, il pensiero pensante è il pensiero che ritornando, autoriflettendosi, si stabilisce come assoluto.
E poi non muta più.
No.
Quindi Maiabantes non fa altro che ricondurre del tutto Hegel nella tradizione neoplatonica, attribuendo il fine di questo, un fine a questo, a questo processo, che è il ritorno all'immutabilità. Non è il pensiero pensante dell'Otterone di Aristotele, invece continua, perché pensando si modifica, invece no, qui bisogna arrivare e fermarsi.
Precisa, pensando se stesso, il pensiero distingue in sé il da pensare. Io penso me stesso, pongo me e me stesso come due. E al tempo stesso annulla nuovamente le distinzioni. Si pone come due e parla come uno.
Bene, aspetta la sua. Si diceva una volta che la carta fa suona.
Lo spirito è dunque da una parte unità negativa, in quanto contiene in sé il principio dell'individualità, cioè dell'essere proprio delle idee. Dall'altra è però anche unità positiva, in quanto riflette nell'identità ciò che vi è in lui di differente ed è così essenzialmente anche il permanere presso di sé della contemplazione. Tutto viene ridotto all'uno e la dialettica a questo punto è sì il pensiero in generale, ma è il pensiero posto come rimedio al linguaggio, cioè posto come rimedio all'uno e molti, rimedio a ciò che diceva Eraclito, no? ciò che si pone ponendosi di regua, che è la stessa cosa che dice il Pantarè, no? Tutto scorre, cioè tutto di regua, tutto si modifica, tutto si trasforma, tutto diviene. E tutto diviene, come dicevamo all'inizio, per via del fatto che ciascuna cosa è la sua negazione, non è che contiene in sé da qualche parte la sua negazione, è la sua negazione.
Tra l'altro qui Bayardates non fa altro che seguire la tradizione della teologia cristiana, no? Cioè di dire che Dio contiene in sé la contraddizione, perché lo dice lo spirito, prende l'altro, lo pensa a parte di sé
e via,
e se la innaltisce,
sì.
Fa la raccolta di Francesco,
come dice.
In molti.
E così si cancellano. Ecco, qui ancora preciso ulteriormente, pagina 166, poco prima della metà, quando il pensiero pensa, fa di se stesso due, no, perché ci sono io e quello che io penso. E dal momento che contemporaneamente pensa a se stesso, è uno. Quando pensa a se stesso diventa uno, cioè compie quel processo dialettico che vuole Hegel. Dal momento, 166, ultimo capoverso, dal momento che il pensiero di pensiero, noesios, noesis, aristotelico, quale entelechia del pensiero, costituisce per Hegel l'anticipazione più adeguata al proprio concetto di pensiero assoluto, e dal momento che Plotino si è sollevato, grazie precisamente al suo concetto di spirito, a questa regione suprema, cioè appunto al pensiero di pensiero aristotelico, non avrebbe in fondo affatto bisogno, sempre secondo Hegel, dell'uno, o in altri termini, principio primo dovrebbe essere lo spirito. Dal momento però che non si può far sparire dal sistema l'uno plotiniano, bisogna almeno farlo pensare. Singolare rovesciamento della critica mossa dallo stesso Plotino ad Aristotele, di aver cioè indebitamente elevato il pensiero a principio primo. Questa è l'accusa che Plotino rivolge ad Aristotele. Ha elevato il pensiero a principio primo. Al tempo stesso però un ripetersi, ricco di implicazioni per quel che riguarda il rapporto di Hegel con la tradizione, della ricezione cristiana del neoplatonismo, che si era vista costretta a ridurre ad un'unica realtà l'uno non pensante e il Dio che pensa a se stesso, ed è tuttavia fondamento assoluto, no? È il problema teologico, no? Del Dio che pensa a se stesso, si sdoppia. Questo sdoppiamento come lo gestiamo? Però qui interessante quello che Hegel fa dire, no? Anzi, vai al valzo, pensiero di pensiero aristotelico, qual è l'entelechia del pensiero? Per Hegel costituisce, dice qua, l'anticipazione più adeguata al proprio concetto di pensiero assoluto. Ma è così per Aristotele? l'entelechia, ricordate la scomposizione che fa Heidegger, no? Questa parola entelechia, entelos e ken, no? L'avere il proprio compimento, no? Essere, diventare il proprio compimento, cioè la potenza e l'atto, no? Trovano il loro compimento nel momento in cui sono la stessa cosa. Ma questo non ha nulla a che fare con l'assoluto, perché l'assoluto è identico, necessariamente. Nell'entelechia non c'è l'identico, non c'è proprio. Ci sono questi due elementi, dinamis e energia, potenza e atto, che permangono, cioè l'uno e i molti che permangono, e l'entelechia, cioè il loro compimento di questi due elementi, consiste proprio in questo, nel rimanere, nel permanere questi due elementi, due, senza poter essere eliminati, no? Senza che nessuno dei due possa essere eliminato senza eliminare anche l'altro. Quindi un concetto, un'idea che è lontanissima dall'assoluto, che invece pone l'entelechia come se unificasse potenza e atto in una unità, in un tutto, che è esattamente quello che fa Dirsi quando traduce l'empantrina di Eraclito, no? L'uno è il tutto, e no, dice Heidegger, no, non è il tutto, è tutte le cose, e i molti, non intero. È il contrario. Va bene, poi ci fermiamo qui per stasera, c'è ancora un pezzo a leggere che è interessante, ma no, poi andiamo troppo avanti.
Quindi si potrebbe dire che alla fine Heidegger, nonostante di fatto poi comprese il funzionamento
lo dicevo,
sai che tante volte ci siamo detti, domandati, perché Heidegger non fece quel salto in più, no?
Sì.
E credo che vale tanto se ci dia una spiegazione. Cioè, alla fine lo stesso Heidegger, nonostante ritradusse Dirce, corresse Dirce, Brandt, eccetera, partiva dall'idea che il fine ci fosse.
Sì.
E quindi non poteva accettare l'idea del teorema.
Sì, questo dove ce lo dice propriamente? Ce lo dice Heidegger nella sua differenza ontologica, quando separa l'essere dal nulla. Il fine è tornare all'essere in fondo. E quindi si passa dall'uno, certo, ma l'uno c'è l'ente, no? L'ente è sempre provvisorio, è caduco, occorre arrivare all'essere, lì incontra la maledizione, cioè che non può parlare dell'essere se non come ente, allora, esatto, tutte le sue storie. Ma il problema è questo, no? Cioè Heidegger avrebbe voluto compiere questa entelechia, no? Tra l'essere e l'ente, a vantaggio dell'essere, quindi del significato poi. Ma naturalmente questo è impossibile, perché non c'è un significato senza un significante. Non c'è l'uno senza i molti. Va bene. Allora proseguiamo mercoledì. Il capitolo successivo, che adesso questa c'è giusto una paginetta, poi, è questo su Hegel e Proclo. Questo è interessante. Chi è che diceva che Hegel era proprio tedesco?
C'è, avrebbe profitto.
Non si viene in mente fuori un barco. Potrebbe essere, no.
Un tedesco.
Ah, si vede un tedesco. Questo non c'è alcun dubbio. Va bene.